siamo ormai al termine della lettera che ci ha accompagnato. Facendoci dono in modo semplice, diretto, totale, del Vangelo del Signore. Mi pare che questa celebrazione della Divina Liturgia, in questo ultimo capitolo della lettera breve, sia appunto la preziosità, la delicatezza, la profondità del regalo che il Signore ci affida. Perché noi a nostra volta possiamo fare del regalo. E quindi alla liturgia di oggi sono particolarmente invitate le persone, piccole, grandi, credenti, non credenti, vicini, lontani, che il Signore ha messo nella nostra vita. E dall'altra c'è questa consegna del Vangelo, che è consegna del Cristo, che è annuncio del Cristo, che è testimonianza di Lui. Tutto troppo grande, troppo profondo, troppo estremo, perché noi possiamo raccoglierlo con le nostre forze. Per questo penso che la nostra forza sia oggi ancora una volta la confessione dei nostri peccati e quindi l'umile affidamento di tutte le nostre povertà, piccolezza, miserie, alla misericordia di Dio. I primi che devono ricevere il Vangelo siamo poi noi, alla fine, con la speranza che qualche risonanza, qualche luce possa essere occasione per noi di fare partecipi del dono di Dio, quelli che il Signore ha affidato all'affetto della nostra vita. Vicini, lontani, credenti, non credenti, santi, malati, giovani, vecchi. Un pubblico troppo grande, troppo impegnativo per noi, così come è troppo grande e troppo impegnativo quello che dovremmo passare, consegnare, regalare, lasciare, come esplicitamente oggi ci dice la Scrittura. Il Signore sa, e sa meglio di noi, come è sproporzionata la nostra vita. L'abisso tra il suo dono e quello che noi poi possiamo dire, fare, accogliere, trasmettere. Allora troviamo rifugio ancora una volta, semplicemente, nella sua divina misericordia.
Versetto 3, quando riprende il tema del giorno, che fa venire in mente l'inizio con il riferimento agli ultimi giorni, il fatto che nel testo non ci sia l'espressione di uomini come soggetto di tutte queste cose deviate, mi fa prima pensare un po' al clima iniziale di fine del mondo, da un lato, le cose che succedono negli ultimi tempi, e dall'altro il fatto che hanno proprio aggiunto questa parola di uomini, quindi dicevo, vabbè, ma allora ancora la prendiamo con gli uomini, penso che sia invece una cosa riferita, com'è un po' tutto il discorso, a una realtà molto circoscritta uno al tema del ministero, della diaconia, come dice alla fine, e quindi l'oggetto è la comunità cristiana, quindi queste cose che sono attribuite agli uomini più, forse con più senso al gruppo di quelli che in qualche modo già invocano il nome del Signore.
sembrato che il Vangelo e questa lettura di oggi vadano insieme, perché appunto c'è questo, dice a Timoteo, annuncia la parola, con questo verbo anche importante, per cui è una proclamazione, quindi insomma, è molto importante. E qua subito c'è che Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Quindi mi è sembrato che fosse proprio il kerygma, come viene chiamato, cioè che l'annuncio è questo, del grande amore di Dio che ha mandato il suo figlio, che con grande amore è morto per noi per darci la vita eterna. E però subito dopo nel Vangelo dice che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, eccetera. E quindi mi sembrava che appunto ci fosse già definito in questo anche tutto questo non amare più la sana dottrina. Forse poi dice verrà giorno, come se tutto si intensificasse, diciamo, e quindi non amano più la sana dottrina, ognuno cerca qualche cosa, ma per insomma, ha bisogno di, vuole ascoltare qualcosa, ma di tenebra, non di luce, ecco. E quindi mi sembrava poi che le parole ultime oggi dette a Timoteo fossero il modo di vivere tutta questa realtà del grandissimo dono di Dio, e quindi con una vigilanza, che poi insomma troviamo molto, e con questa sopportare le sofferenze che gli era già detto tante volte, di soffrire insieme a lui, e quindi c'è chi segue Gesù ha questa vita nel patimento, come Gesù, insomma, Gesù ha operato appunto attraverso questo suo patimento, insomma. E poi però la cosa così importante è questo continuo annuncio di questo amore.
Questa mattina è impressionato queste parole che forse non mi ricordo, dice ti scongiuro, anch'io, ma ricordare, insomma, sia un termine molto forte, scongiurare, mi sembra una cosa che facilmente ci dimentichiamo, ci viene spontaneo, scongiurare, c'è un invito, poi credo che Cavatino, ti scongiuro, quindi è una cosa veramente profonda. Poi c'è anche uno dei sette, adesso Anastasia ha ricordato, anche me ha impressionato mattina il Vangelo di Giovanni e questa parte finale del Timoteo. Poi c'è quel sopporto e sofferenza. Ieri sera un amico parlavamo, ha ricordato le parole di Don Tarcisio, scritto vescovo, dicendo sulla croce però danzo. Ora, mi sembra che queste parole detto c'era Don Tarcisio, dico un po' strano, ma dire guarda, io penso di andare là, poi visto, poi torno di là per dire che sono qua, ricordo il suo testamento. Però mi sembrava che Paolo, anche stamattina, che lui è dentro un crogiolo abbastanza forte, brucia, insomma, è proprio lì. Quindi questa sofferenza mi sembra una bella interpretazione del Narciso, questa è sua croce, però essere danzante. Poi diceva perché questo Vangelo non c'è una buona notizia, un cielo buona notizia, una parola veramente impressionante. Adesso la nostra piccola realtà locale italiana, insomma, la nostra situazione, un cielo buona notizia vuol dire un cielo buona notizia, dire che non c'è niente, di tutto bene, invece forse è come sempre pensare che c'è una buona notizia ulteriore, il fatto che uno possa trovare una persona, il fatto che uno saluti, il fatto che tu gli dai qualcosa, il fatto che tu vuoi fare, qui sembra, se ne vale i livelli altissimi di annuncio del caregiver, tutto importante, però a volte basta uno dire: guarda, ciao, come stai, come va? Tu per una data, come vanno i tuoi esami? Insomma, sembra una cosa da tenere molto semplice, fare noi abituale, senza storie, fatto il Vangelo, un pluralissimo, bisogna pastorale, benissimo, però mi sembra a volte una parola, cioè, mando un messaggino, un saluto, ecco, mi sembra sia questo da ricordarsi.
Mi colpisce sempre questa espressione non opportuno, che vorrebbe dire non secondo il tempo, l'occasione. E infatti il versetto dopo dice, verrà giorno, infatti ancora dice, verrà un tempo. Quindi si vivono dei tempi, siamo in un tempo particolare. La parola di Dio che ci è affidata è fuori di questo tempo e quindi sempre disturba il tempo, che vuol dire anche una cultura, vuol dire dei convincimenti, dei modi di pensare, di vivere.
Evangelista e dell'annuncio della parola, insomma, pensato che la parola è sempre da speranza, è un buon annuncio, insomma, quindi forse questo fare l'opera dell'evangelista si può dire, insomma, essere longanime, cioè dare a chi ascolta speranza nella salvezza, nell'amore del Signore, per noi.
Clelia adesso ha detto questo aggettivo longanime, che non è la prima volta che lo incontriamo in questa lettera, e mi aveva colpito che appunto longanimità, magnanimità, insomma è una parola che in italiano usiamo poco. E invece mi sembra, insomma, molto bella, no? Perché letteralmente mi sembra che voglia dire con animo grande. E anche a me è venuto da mettere in parallelo al Vangelo di oggi, cioè Dio ha tanto amato il mondo. Quindi con animo grande guarda queste persone che non sopportano la buona dottrina, che sono nelle tenebre, appunto, dice il Vangelo. E però appunto l'atteggiamento non è di giudizio, di condanna, ma è di amore, di animo grande. Ecco, mi sembra un'indicazione molto preziosa.
questo versetto 2 già citato, a me ha fatto venire in mente anche, a proposito appunto della grande magnanimità di Dio, insomma, che ha dato tutto, cioè più di così non poteva dare, e alla parabola del seminatore, questo seminatore che esce a seminare la parola, quindi insomma, questo gesto e quindi questo seme che va su ogni tipo di terreno.
La parola di oggi mi ha portato a tanti anni fa, quando nel pranzo del mezzogiorno c'era a un certo punto un accordo per il quale il papà ci raccontava qualcosa. E, per esempio, ci ha raccontato i Promessi Sposi, e però ci ha raccontato la Bibbia, alla sua maniera, insomma. Molto intelligente e quindi sapeva vendere bene le sue ombrelle, e quindi noi figli eravamo appassionati e quindi si rivendicava: ma non è il momento che tu racconti qualcosa? E indubbiamente un po' mi è venuto in mente, anche perché avete visto certamente meglio di me che quando dice il verbo di parlare di questa parola, di dire qualche cosa, usa dei termini poi delicati, impegnativi, non si possono dire stupidate, insomma, ecco, con questi verbi. E quindi è un parlare importante, diciamo così, interessante. E quindi faceva bella la cena, insomma, il pranzo, quando eravamo piccoli, e mi è tornato in mente questa mattina. Indubbiamente anche sul pericolo della banalità, invece, no? Perché, non so, qualche volta, non so, a tavola capisco che stiamo parlando in modo ironico, per dire, dei preti o di robe così, insomma, no? Però, insomma, confrontato col testo di oggi, ho sentito una certa tristezza anche di questo, come ci fosse un'occasione, perché non dice di star zitti, avete visto? Dice che proprio bisogna parlare, bisogna dire, approfittare, perché il tempo ne abbiamo poco. Oggi poi, in modo spaventoso, c'è pochissimo tempo per parlare, per ascoltare. E quindi forse va un po' ripensata la faccenda, ecco. Non penso per raccontare i Promessi Sposi o la Bibbia, ma però indubbiamente per cogliere la responsabilità, perché questi versetti sono pieni di questa responsabilità. E quindi mi sono sentito obbligato a riflettere su tutte le stupidate che dico e sul tempo inutilmente speso, no? Mentre invece lui non dice di star zitti, che potrebbe essere un consiglio buono, piuttosto che dire scemenze, stai zitto. Ma invece no, dice che bisognerebbe parlare. È vero, mi ha colpito anche quel fatto che dice che può essere un momento opportuno, ma anche inopportuno. È vero, e quindi è come approfittare della parola nella nostra vita. Qui non ho avuto l'impressione che fosse formalmente e liturgicamente parola di Dio, ma che fosse in ogni caso il peso, la luce, l'importanza della parola, no? Se ci diciamo una cosa, invece che prenderci in giro, diciamo una cosa importante, diamo una memoria bella di cose avvenute, parliamo, non so, di Don Tarcisio che in questi giorni se n'è andato, e quindi certo che si può parlare di cose importanti, o si può star zitti. Quindi io devo dirvi che mi porto via questo testo di oggi come un rimprovero severo nei miei confronti, ecco, lo sento come una cosa che è un peccato perdere. Avesse detto zitti sempre, in fondo era più semplice che invece dire guarda che devi insistere. E quindi c'è l'alternativa tra il dare ascolto alla verità e il perdersi dietro le favole. E quindi c'è il valore, ecco, di questa cosa. Forse possiamo un momentino pensarci, forse in qualche modo affidiamo a certi momenti un po' anche la stanchezza della giornata o la preoccupazione più profonda di altre cose, però non è che poi ci siano tanti altri tempi, è vero? Cioè, mi veniva in mente anche un problema di economia, perché poi dopo la vita è fatta in maniera tale che si scappa, oppure bisogna parlare degli affitti delle case, non so, di un bambino che non sta bene, tutte cose di cui bisogna parlare, e però qual è l'oggetto? Ecco, un pochino ho pensato di lasciarmelo nel fastidio della mente e nella fatica del cuore, per dire che forse un pochino di più bisognerebbe pensarci.